Buonasera, benvenuti. Come vi ho appena detto, questa sera siamo qui con la Ragione di Stato per presentare il loro libro Dov'è la vittoria? L'Italia nei mondiali degli anni 90. Credo che la maggior parte di voi conosca la Ragione di Stato perché proprio tra l'altro in questi giorni di mondiale siamo molto attivi sui social con commenti che sono molto divertenti. Ma allora, cominciamo. Leggendo il vostro libro, la prima domanda che mi viene da porre, perché insomma nell'intro c'è stato un momento in cui per l'Italia era normale andare ai mondiali, cioè no, era scontato, questo è quello che forse oggi ci sorprende un po' di più, che dopo due edizioni mondiali saltate, no? Cioè, ragazzini, non so quali sia l'età media, però più o meno leggendo il loro libro, io sono un po' più grande, loro un po' più giovani di me, ma abbiamo vissuto l'era dei mondiali degli anni 90, quando semplicemente c'erano i mondiali, era estate, e l'Italia li giocava, e se li giocava anche per la vittoria finale, quindi insomma... Come vivete questa?
Questo è un tema tipico tuo. Puoi dare
tanto. Ma buonasera innanzitutto, grazie per essere venuti qua. Le cose era una cosa normale, ma le cose normali a noi non ci piacciono in questo paese e quindi abbiamo cercato di smettere, ce l'abbiamo fatta. Io ho smesso di fumare, per esempio, sembrava una cosa impossibile, ma alla fine ce l'ho fatta, non fumo più da 4 anni. L'Italia da 8 anni ha smesso di giocare a calcio per quelle grandi occasioni. È una scelta legittima, poi con tutta la storia dei boicottaggi vari, quindi possiamo prenderla anche da un punto di vista giuridico, no? Valorosa. E forse un giorno torneremo a giocarli, anche se abbiamo tutte le carte in regola per non giocarli mai più, ce la possiamo fare. Vero anche che il livello del calcio si è talmente abbassato che ogni volta è una nuova sfida. Allora, prima la Svezia ce l'abbiamo fatta, poi la Macedonia del Nord, sotto la Macedonia del Nord non so dove c'è l'abisso, il nero, il buio, ma penso che questa squadra può farcela.
Possiamo giocarcela anche col San Marino, secondo
possiamo
me.
Possiamo giocarcela anche col San Marino.
Nel 2026 possiamo fallire col San Marino e possiamo...
Vediamo, sì. Dopo abbiamo sbagliato, ci abbiamo avuto questa piccola brutta parentesi del campionato europeo, però credo che abbiamo veramente tutte le carte in regola per tracollare definitivamente. Vediamo quello che succede. Tornando al libro, scusa, riapro una parentesi. Negli anni 90 era normale andare al mondiale, c'erano tante cose non normali, c'era Berlusconi, oddio, poi col tempo è diventato normale anche quello, succedevano cose bizzarre, cose che abbiamo cercato di scrivere nel libro, non solo calcisticamente parlando, ma anche altro. Era normale andare ai mondiali, era normale giocarsela, perché all'epoca giocavamo bene a calcio, per qualche strano motivo adesso no, ma all'epoca... avevamo fior fior di campioni, arriviamo addirittura nel 2002 a non portare Baggio perché tanto ci abbiamo Vieri, Totti, Del Piero, Inzaghi, Montella e amici vari. E ciò nonostante le buone intenzioni, insomma la storia dei mondiali degli anni 90 è una brutta storia alla fine, perché nonostante le grandi aspettative facciamo 3 mondiali diversi, partiamo se non per vincere ma davvero per giocarcela e incredibilmente contro ogni tipo di statistica, tutte e 3 le volte, come sapranno tutti, finisce male ai calci di rigore in 3 momenti diversi, finale, semifinali e quarti di finale, a testimonianza del fatto che noi nel disastro siamo completi. Quando falliamo in questo paese le cose le facciamo bene. Gli ottavi di finale ci mancavano, poi è arrivato il 2002 e la storia viene da sé. Sì. Poi mancavano i gironi e è arrivato il 2010 e il 2014 pure.
È una specie di Kama Sutra del fallimento, no? Tutte le posizioni in cui l'Italia, esatto, può fallire, siamo qualificati, ottavi, quarti, tutto.
Ormai non possiamo che ricominciare. Insomma.
Esatto, umilmente sempre. Sì.
Con una costante però, i rigori.
Negli anni 90, sì.
In questo libro i rigori è un po' un leitmotiv.
Sì, assolutamente.
Epico e anche ridicolo.
Epico e anche ridicolo, a testimonianza di come, no, poi il senso di tutto questo che si ragiona, si fa tutti, adesso poi in particolare si analizza ogni piccolo aspetto del calcio, ogni singolo momento, bla bla bla, e poi alla fine, tanto questo è uno sport, soprattutto quando si tratta di nazionali, che alla fine più delle volte, dato che nessuno ha voglia di vincere, nessuno ha voglia di perdere, anzi scusa, pardon, a volte anche voglia di vincere, noi italiani lo insegniamo, quindi tante le volte queste sfide vanno a finire calci di rigore sfuggono a ogni tipo di analisi, di expected goals, di numeri, strategie, moduli, cose varie. I rigori sono democratici, sono semplici e il più delle volte sono drammatici e sono una piccola allegoria della vita dove il caso regna sovrano e a volte chi paga è quello che merita di più. Penso a Baggio, Di Biagio no, però insomma di solito è l'eroe quello che muore nella maniera più grande, calci di rigore.
Sì. Vorrei dire una cosa al pubblico: noi abbiamo le cuffie perché nel frattempo stiamo ascoltando la telecronaca di Francia-Danimarca e quindi se ogni tanto ci assentiamo è perché abbiamo scommesso forte sulla Danimarca X, quindi la nostra attenzione nei confronti della discussione è relativa, no, niente di personale, però ecco, no.
E allora cominciamo questo viaggio, il primo mondiale, Italia 90, siamo gli organizzatori di quel mondiale, il primo tra l'altro che io ricordi veramente, davvero 86 ero troppo piccolo, sì, mi era arrivata qualche voce, Maradona, Argentina, eccetera, eccetera, il gol più bello del mondo, però Italia 90 è effettivamente per la nostra generazione, anche Vito e mio coetaneo, forse il primo mondiale che seguiamo davvero. E che in effetti, insomma, c'era una squadra, una gran bella squadra, anche poi, insomma, parleremo molto della sorpresa di quella squadra, perché poi è un protagonista inaspettato, che chiaramente è Totò Schillaci, che campeggia qua sulla copertina del libro. Però contestualizziamo un attimo, che Italia era quella del 90, al di fuori del calcio, no? Perché voi trattate anche questo aspetto. Che Italia sì. È? Ancora un'Italia prima repubblica? Esatto. Ancora...
Cioè, noi nonostante abbiamo un livello di istruzione medio-basso, più basso che medio, abbiamo fatto delle ricerche sull'internet, abbiamo un po' ricostruito com'era l'Italia di quel periodo, ok? Era un'Italia singolare, eravamo potenti a livello calcistico, perché Italia 90 abbiamo deciso tutto noi, abbiamo deciso pure come si vestivano gli arbitri, tra un po'. Il sorteggio era fatto un po' in modo tale che i gironi fossero fatti in modo tale che tutto doveva succedere, meno una cosa, cioè che noi giocavamo con l'Argentina a Napoli. Poi che succede? Lì entra quella che è un po' la scheggia impazzita d'Italia 90 e che, scusate se faccio coming out, è la mia squadra del cuore mondiali dopo l'Italia. Questa scheggia si chiama il Camerun, perché l'Argentina può agevolmente passare il girone da prima a patto di non perdere la prima col Camerun. Ti pare che l'Argentina perda? Puntuale, Mambic salta come la mole antonelliana, la butta dentro, l'Argentina fa un percorso discutibile, ok, sia ai gironi che dopo, e ci ritroviamo loro con Maradona a Napoli. Quindi ironico, perché era stata pensata bene per una cosa che pensiamo organizziamo bene, poi dopo la paghiamo perché in qualche modo ci sfugge. È un'Italia insomma un po' interessante, per esempio lì una persona molto importante dell'Italia di quell'epoca è Franco Carraro, no? E noi quando stiamo a riscrivere il cappello Italia 90, a un certo punto siamo entrati in overdose da nomine, perché lui era il sindaco di Roma.
Era ovunque. Anch'io lo ricordo sulle pagine.
Era ovunque. Ha fatto anche il terzo portiere degli Emirati Arabi Uniti, abbiamo scoperto. No, Franco Carrara ha fatto anche questo. Quindi era organizzato bene, ma male, no? Perché, come si faceva all'epoca, le cose in grandi, ma con dei problemi. Cioè, la cerimonia d'apertura molto sfarzosa a Milano, perché Roma prende la finale, Milano prende ovviamente... dove vanno i soldi, ogni continente è vestito da uno stilista con dei colori diversi e Maradona va da Bennato e gli dice: mi presenti Gianna Nannini? C'è una situazione un po' così, un mix tra trattoria, gestione familiare e iper evento, in cui l'Italia comunque sia è forte, è chiaramente la favorita e come al solito si creano delle situazioni un po' nevrotiche che un po' si condensano attorno alla figura di Vialli, perché Vialli era un po' il giocatore su cui puntava l'Italia, correggimi se sbaglio perché lui è più bravo di me con il calcio, ma Vialli non sta bene forse fisicamente, forse psicologicamente, gli italiani hanno imparato la parola psicosomatico, quindi come bambini la usano in continuazione, quindi è tutto psicosomatico. Ma se c'è qualche amante di gossip tra voi, in realtà pare che la causa del rendimento discontinuo di Viale Italia 90 sia Alba Parietti. Questo lo so, la vita è fatta di verità scomode. Non si sa se è vero, ma questo è il delirio in cui succede Italia 90. Un altro aspetto interessante di Italia 90 è che quando l'Italia va a Coverciano a prepararsi, diciamo che non c'è un clima di accoglienza che ci saremmo aspettati. Perché? Perché nel frattempo Baggio è stato comprato dalla Juve, mentre prima era Fiorentina. E che succede? Pare, abbiamo trovato due fonti che dicono che i giocatori italiani più devoti volevano andare a messa la domenica e sono andati a messa scortati dalla polizia. Ok? Quindi il
clima ideale,
90 cioè. È il clima ideale. Poi allora ci va a Roma e Roma, diciamo, non fa la stupida, ecco, e accoglie l'Italia nel modo migliore possibile. Peccato che poi l'Italia deve andare nella città sbagliata contro il giocatore sbagliato. E qui mi taccio. Ecco.
Ecco, c'è da dire che l'Italia ai mondiali degli anni 90 è anche la parabola calcistica di Baggio. Ci sono gli esordi, c'è la massima maturità e c'è l'inizio del declino.
Assolutamente sì, un po' è la fotosintesi clorofilliana di Baggio ai mondiali degli anni 90. E restando, se vogliamo restare al primo mondiale, tanto ormai siamo in tema 1990, ecco, lì Baggio forse in realtà riveste il suo ruolo più tranquillo, insomma, perché alla fine non ha colpe per una volta, di solito, insomma, è sempre sulla bocca di tutti, mentre lì fa semplicemente quello che sa fare meglio, cioè il giocatore forte, e magari se avesse avuto più spazio la vita sarebbe andata diversamente per noi, ma non è andata così. Questo è un libro che parla incidentalmente di Roberto Baggio, perché poi questo è un libro che parla di calcio fino a un certo punto, parla seriamente fino a un certo punto, perché ci sono tanti altri libri e tanti altri autori che avrebbero potuto trattare l'argomento con maggior serietà, con maggior competenza. Serietà e competenza che chi ci segue sa benissimo che non sono esattamente il nostro pane quotidiano. E quindi abbiamo cercato proprio di evitare di parlare sempre, nonostante ovviamente nel libro ci sia sempre e solo comunque di Roberto Baggio, anche se è evidente che questi 8 anni qua sono l'Italia di Roberto Baggio, nel bene e nel male. Il Baggio che ci porta in finale, Baggio e Del Piero, Baggio che tira il rigore in Africa, Baggio col codino, Baggio col codino tagliato grazie a Dio, Baggio con Vieri, Baggio con Del Piero, Baggio con Zola, no perché gioca un quarto d'ora, Baggio con Schillaci, una delle coppie più improbabili del calcio italiano. Però il mondiale del 90 era anche questo, si creavano delle situazioni siderali e quest'uomo, il primo grande meme italiano, il primo grande meme europeo credo, di punto in bianco diventa l'eroe di una nazione in qualità di calciatore pur non avendo piedi, che è una cosa strana, insomma, come fare il muratore senza mani, come fa? E poi Tosso Schillaci ce la fa, diventa capocannoniere, rischia di vincere il pallone d'oro, che io penso che se oggi vince il pallone d'oro Schillaci la gente va in piazza. Però all'epoca il pallone d'oro veniva dato così, fai un sacco di gol al mondiale, pallone d'oro, anche se sei Schillaci, anche se sei un mentecatto, insomma, ecco. Questo è il bello del mondiale 90, dove gli ultimi possono diventare primi per poi tornare ultimi.
E Schillaci è una hit estiva, di fatto.
Sì, esatto.
Cioè, va tantissimo per un'estate.
È la lambada.
La lambada, esatto.
La lambada.
Tra l'altro c'è anche molto importante in tutto il libro l'aspetto musicale, soprattutto pop, soprattutto.
Sì, è importante perché secondo noi le canzoni dell'epoca aiutano a capire che periodo era, no? Cioè l'Italia anni 90 è un po' l'Italia della lambada, ma ha anche questo sottofondo un po' amaro triste che deriva dalla hit principale italiana dell'epoca che ha vinto Sanremo, che si chiama Uomini Soli. Non so se, se volete accenno una strofa. Sì. No, scherzando. E poi dopo, insomma, 94, la situazione a livello musicale esplode, però non voglio anticipare niente. Ecco.
Ma vi chiedo ancora una cosa, ma dato che il libro è anche un libro di facce, di personaggi, a volte improbabili, due o tre personaggi di Italia 90, di due o tre facce indimenticabili, tra cui una proprio forse Schillaci, però un altro paio così da beh, ripescare facciamo, in internet.
Facciamo una per uno, vai tu poi io. Ah,
io?
Sì, sì.
Ma il mio... Io ho questo ricordo del Mondiale 90, ero piccolo, avevo 5 anni, e mi ricordo sto cazzo di portiere, scusate il termine, dell'Argentina che prendeva tutto e questo, ma chi è? Ma chi è? Goicoechea, ma chi cazzo? Goicoechea. Poi anni dopo, quando ebbi l'opportunità di vedere la faccia di Sergio Goicoechea, perché francamente l'ho rimossa forse anche
giustamente.
Anche giustamente. E vedi... parte che vedi la faccia, poi piano piano ci siamo interessati alla storia e mi è piaciuto vedere come Goicoechea, e questo la gente lo deve sapere, è un uomo che a metà degli anni 80, Goicoechea era il portiere del River Plate, River Plate è la seconda squadra, se non la prima, dipende insomma da uno che fede ha, più importante dell'Argentina, metà degli anni 80 va a giocare in Colombia. Ora, la prima cosa che abbiamo pensato, che abbiamo scritto ora, se vai in Colombia intorno alla metà degli anni Ottanta è difficile che lo fai per il calcio.
Per il caffè forse,
neanche,
non lo so.
Per il caffè. Questo già ti fa capire come se uno abbandona il River Plate per abbracciare ben altro tipo di passione, già ti fa capire che persona è davanti. Però, siccome la storia dell'Italia e la legge di Murphy, come abbiamo cercato di scrivere, vanno sempre a braccetto, poi succede che è lui a rovinarti la festa. È ancora più assurdo perché lui non era il titolare dell'Argentina nel Mondiale 90. Il titolare dell'Argentina era Neri Pumpido. Neri Pumpido che si sfascia durante il girone di qualificazione, proprio implode, deflagra letteralmente. Al suo posto gioca lui, che era un portiere veramente risibile, che però aveva questa skill di parare i rigori a chi non li sapeva tirare. Ed era la fattispecie Roberto Donadoni, una persona sicuramente esemplare sotto molti punti di vista, che proprio davanti allo sguardo di Goicoechea si impressiona, si schifa, si preoccupa e lo sbaglia. E poi Aldo Serena, che ha altrettanto, una persona interessante sotto mille punti di vista, una persona anche stranamente erudita per essere un calciatore, una persona piacevole, una persona con tante qualità. Tra queste qualità non c'è il calcio di rigore. Diciamo che, ecco, prima di far tirare un rigore a Aldo Serena l'avrei fatto tirare una sedia. Però tanto bene, c'avevamo lui. Poi il quinto rigore, non mai farlo tirare uno come Aldo Serena. Infatti lo sbaglia, non c'è niente di strano, Goicoechea lo para e andiamo a casa, che tanto bene era dietro l'angolo. Non so se vuoi aggiungere un'altra persona.
Io ho due volti Italia 90, perché non me lo ricordo benissimo avendo 5 anni, no? Perché noi, nonostante siamo molto giovanili, siamo dei bellissimi ragazzi, abbiamo una certa età, no? Io mi ricordo due volti Italia 90, un volto positivo e uno negativo. Quello positivo è Roger Millat, no? Il campione del Camerun, quest'uomo di età indefinita
alta
e di baffi ineccepibili, che entrava puntualmente a un certo punto, ne faceva uno, due e finiva lì la questione. Per chi non se lo ricorda, il Camerun arriva così da raggiungere un obiettivo che non ha raggiunto ancora nessuna squadra africana, le semifinali. Loro, entra Roger Millat, vanno avanti 2-1, poi il Camerun è fatto così, insomma. È ormai noto dagli studiosi che quando Freud ha formulato il concetto di pulsione di morte lo ha fatto ispirandosi al Camerun, cioè dopo tre partite mondiali ha visto il Camerun, ha detto: ma nell'essere umano c'è una pulsione autodistruttiva. Quindi i difensori del Camerun atterrano due inglesi in tre secondi e ne prendono due, ok? Però Roger Millat, questo uomo di età indefinita, indefinibile, che entrava, cambiava la partita, mi è rimasto impresso, da qui la mia passione. Perché invece per me l'emblema della malvagità calcistica è Caniggia. Cioè, Caniggia, per me, cioè, se facevi il test di Rorschach, queste cose qui, no, così mi dicevi disegna il male, avrei disegnato uno con capelli lunghi che svolazza per il campo, così. Io mi ricordo ancora Italia-Argentina, che ancora non che adesso capisco, però all'epoca capivo ancora meno. Mi ricordo solo i miei genitori contenti finché questo non si è innalciato al cielo con l'unico errore di Zenga e questo capello biondo l'ha buttata dentro, no? Quindi per anni ho avuto paura anche di Caniggia, insomma. Cioè, quando vedo le persone con i capelli lunghi, no, tipo Enzo Paolo Turchi, questi qua mi mettono
paura. Lo ricorda moltissimo, è vero?
Esatto, sì. Forse sono cugini, però mi mettono paura. Adesso con Caniggia abbiamo fatto pace, io addirittura lo seguo su Instagram.
E com'è? Sempre...
È terrificante. Cioè, in confronto la Bobo TV è un convegno su Heidegger, insomma, diciamo così. E anche, mi dispiace dirlo, la prole di Caniggia è abbastanza inquietante. Lui sta bene, anzi saluta tutti, insomma, dice che... La prossima volta magari viene anche lui, ha detto.
Volentieri.
È bello pompato, bello tutto. È ancora terrificante, però io ho fatto pace con i miei demoni, grazie a 7 anni di psicoterapia a causa di Caniggia, in cui abbiamo analizzato il ruolo di Caniggia nella mia psiche.
Tanto un altro uomo che a me è rimasto impresso di Italia 90 era il portiere a Colombi, Ghita, famoso per salto dello scorpione. Consiglio di guardare anche lui oggi. Si è sottoposto a diverse plastiche facciali, quindi l'occhio non è più chiusissimo, come non so se vede. Sì. Non ha più il baffo, ha tagliato il capello e sembra più giovane anche di come era 30 anni fa.
L'ho visto... Poi c'ha questa amicizia con Tino Aspriglia, che era
sicuro hanno un circolo del libro in cui leggono Dostoevskij e discutono
un paio di passioni in comuni, sì. E una non è la lettura, però insomma penso che le passioni,
la poesia forse
potrebbe, sì, essere la poesia, forse no, però ecco, stanno spesso insieme, è una bella cosa che ci sono delle amicizie che si saldano con la scuola e altre con
e loro con il teatro colombiano.
Sì.
Ecco, andiamo a Spria che frequentatore di Pornostar, io lo ricordo all'aereo, sì, però si dice
foraggiatore. Dal produttore al consumatore.
Prima di dire magari due parole sulla finale, ma proprio due perché fu una delle finali più brutte della storia del calcio, vi leggo una breve parte proprio sull'Argentina, fatto, se posso.
Certo.
Per la partita ad esordio del Mondiale, lo chef Carlos Pilardo, CT dell'Albiceleste, propone un rassicurante piatto forte della casa, lo stesso piatto che 4 anni prima aveva permesso alla sua squadra di portare a casa il Mondiale messicano. Passarla sempre a Maradona, picchiare il prossimo con ogni parte del proprio corpo e affidarsi al Dio Bonario del Nuovo Testamento. In accordo con tale spirito, Pilardo piazza presidiare l'area 5 tagliagole che al colloquio preferiscono la colluttazione. A centrocampo campeggiano 3 servi della gleba, tra i quali spicca Sergio Battista, la tipica faccia di chi nelle vite precedenti è stato crocifisso come ladrone accanto a Gesù Cristo. E poi El Diez, Diego, a ispirare, e unica punta El Culo de Plomo, Abel Balbo. In panca Claudio Caniggia e la sua chioma da cugino di campagna. Questa era una bella descrizione della nazionale argentina. Beh, davvero, due parole. La finale, la vidi, orrenda. Semifinale, boh, ne abbiamo parlato, quella che ci riguarda. Una delle finali più brutte, forse battuta quella 4 anni dopo, ma insomma vinta la Germania con un rigore di Bremer. Rigore di Bremer, e quindi insomma si può, con Maradona che insomma, si insulta, piange e finisce. Passiamo quindi, qua, si chiude così malinconicamente, amaramente, sì. Italia 90, e 4 anni dopo siamo mondiali, per l'appunto perché erano normale essere mondiali, e già, beh, l'Italia innanzitutto è un'altra Italia, quella del 94.
Sì, perché,
è totalmente un'altra Italia.
Perché se il ruolo della scheggia impazzita Italia 90 era giocata dal Camerun, nel 94 la scheggia impazzita è questa strepitosa combriccola che possiamo giudicare male a livello politico, ma a livello artistico i nostri nipoti studieranno, di artisti contemporanei, che si chiama Forza Italia, che a un certo punto, per qualche motivo che non abbiamo capito, prende il potere e fa un governo che noi non esitiamo a definire, a livello artistico, strepitoso. Quindi è un'Italia sull'ale dell'entusiasmo, un'Italia visionaria, talmente visionaria che la casella del ministro del lavoro, chi la prende? Clemente Mastella. Clemente Mastella, ministro del lavoro, è una delle intuizioni artistiche dannunziane di quel periodo. Noi siamo molto legati a Benevento, per motivi che non vi sto a dire, ma Mastella, io l'ho visto, scusate se lo diciamo nel libro perché è un libro scomodo che racconta anche delle verità giornalistiche, io l'ho visto a Benevento e ho assistito a 2 scene, uno che, quella non l'ho scritta ma ve la regalo, che c'era Alan Sorrenti che cantava in playback e lui faceva il trenino su Tu sei l'unica donna per me, e poi prima che ci fosse la guerra queste storiacce, c'era la presentazione di un libro su Putin, che all'epoca era una persona...
Stimata.
Sì, all'epoca stimata, non stimabile ma stimata, E a un certo punto chi presentava ha detto: attenzione, battiamo le mani, perché dal pubblico c'è il Vladimir Putin del Sannio, Clemente Mastella. Ecco. Lì all'epoca le caselle erano prese così. Quindi è un'Italia un po' pazzerella, no? Che se la ride e che porta una squadra, non so se tu sei d'accordo, a prima vista meno forte d'Italia, no? Cioè con meno credibilità.
Sì.
Anche perché è una squadra che fa qualche errore, qualche piccolo incidente di percorso, tipo perdere l'amichevole col Pontedera. Ecco, se perdi l'amichevole col Pontedera prima dei mondiali, non è che si crea quello che i giovani di oggi chiamano hype, ma le persone pensano ok, è finita. Però che succede? Lì c'è una squadra che sembra meno ben attrezzata d'Italia 90, ma che ha due persone che hanno vinto due premi molto importanti. Baggio vince il Pallone d'Oro 93, ma soprattutto Arrigo Sacchi vince il premio di Cristiano dell'anno elargito dalla diocesi di Vibo Valentia. Quindi se c'era pessimismo in esatto, così sapevi che comunque in campo avevi il Pallone d'Oro, in panchina, nonostante gli occhiali un po' da turismo sessuale, avevi il Cristiano dell'anno. E non l'ha detto il primo scemo arrivato, ma l'ha detto
io oggi di Vibo Valentia,
sì, da cui viene la mia compagna, quindi non sto scherzando. Sono stato ripreso dalle mie fonti calabresi e hanno detto: non è il premio Cristiano dell'anno, è il premio testimonianza, due punti, Cristiano dell'anno. Nell'Albo d'Oro c'era Maria Teresa di Calcutta e poi Arrigo Sacchi. Nell'Italia di quel periodo Mastella era ministro del lavoro, il premio Cristiano dell'anno lo vince un anno Maria Teresa di Calcutta, un anno Arrigo Sacchi, e va bene così, no? Va bene così. Vuoi aggiungere qualcosa? No, tu hai vinto un premio nel 94?
Nel 94 la licenza elementare. Da noi è già qualcosa comunque.
Tu no, perché noi andavamo alle elementari insieme, se ricordo bene tu nel 1994 hai preso la patente del pedone.
Ho preso,
giusto?
La patente del pedone, sì. Con comunque un esame brillante. Da noi, noi veniamo dall'Umbria, diciamo che ci accontentiamo di poco dal punto di vista culturale, quindi anche la patente del pedone è una cosa che puoi mettere nel curriculum e magari puoi trovare lavoro nel pubblico, ma magari nel privato no, perché magari ti chiedono quella del motorino, però yes. Quella del pedone può essere utile. E non so che aggiungere alla tua splendida presentazione del 1994.
Figurati.
Potremmo parlare del karaoke di Fiorello, ma anche no. Cioè,
perversava,
non è necessario.
Il sabato sera alle 20, non ricordo. Ancora porto i segni.
Italia 1, sì.
Parlare di Fiorello vorrebbe dire riprendere il discorso di Ghita e Aspriglia, perché stranamente hanno passioni in comuni.
Sempre il teatro colombiano.
Che era sempre il teatro colombiano.
Sì.
E diciamo che Fiorello, grazie a questa grande passione, ha attraversato gli anni, ancora oggi è tra noi, come è ancora tra noi la sua passione
per il teatro.
Per il teatro colombiano. E non parliamo di Fiorello perché apriremo un calderone di peccati di questo paese che veramente non finisce più, perché il karaoke all'epoca era vissuto come una cosa normale, perché nel 1994 queste cose le vedevamo, cioè come un cane che attraversa la strada, cioè il fatto che ci sia uno con un codino grosso come questa roba qua che canta davanti a un teleschermo con una piazza in delirio, una cosa.
Ogni piazza della provincia d'Italia sperava,
anche la
si
nostra,
augurava di ospitare karaoke.
Noi siamo di Foligno, Fiorello è venuto anche a Foligno. Una disgrazia che annotiamo insieme. Sì. Noi veniamo, siamo una terra di disgrazie, terremoti, mostri, Fiorello, noi. In ordine sparso, non
in ordine di gravità crescente, ovviamente.
Vabbè, magari non siamo dopo il terremoto, ma prima di Fiorello, adesso non so, poi
lasciamo al pubblico.
Esatto, però è una cosa che il pubblico deve giudicare.
Alla fine della
però
presentazione.
Veniamo da una terra di tragedie e Fiorello è stata una di queste. Stiamo cercando di riscattare questa terra, noi francamente Foligno non è molto conosciuta. Ogni volta che andavamo in giro, no? Da dove vieni? Sei di vicino a Assisi. Abbiamo sempre detto questo, no? Però in realtà comunque a Foligno è stata stampata la prima copia della Divina Commedia.
San Francesco si è spogliato dei suoi averi in pubblico a Foligno.
Goethe, Viaggi d'Italia, è passato a Foligno.
Sì, c'è questo passaggio del Viaggio in Italia di Goethe che quando sta vicino a Foligno dice: bella l'Italia, però in serate come queste, quando sono in posti come questi, penso che forse era meglio che restavo a Weimar, insomma, questo per dire dell'ambiente in cui è cresciuta questa narrazione.
Una bella pagina, comunque,
l'unico momento in cui Goethe dice: se sapevo, stavo lì con i Wüster, insomma, ecco, tra Francoforte.
Un momento di debolezza.
Esatto. Vabbè, ma continuiamo con il calcio, ecco, se siete d'accordo.
Beh, abbastanza tragico sarà anche il mondiale dell'Italia del 94.
Questa è l'apice.
Io sono d'accordo. Io ricordo del 94 una certa atmosfera depressiva intorno all'Italia, no? Anche lì, insomma, erano tutti sempre nel dopo, prepartito, partitesi, abbrutti.
Sì,
tristi,
perché
tristi.
Innanzitutto perché era un mondiale brutto, di partite brutte. Comunque, perché il calcio va anche contestualizzato. Il mondiale del 94 è molto brutto. Quello prima ancora di più, ma anche quello del 94 è molto brutto. Sono partite giocate, questo minimo di serietà, a temperature vergognose. Il livello tecnico è, diciamo, è come se adesso crollasse il pavimento. Proprio. Siamo crollati veramente verso il basso, non tanto noi quanto gli altri. Sono partite non giocate e quindi quando la partita non viene giocata l'episodio diventa proprio più che decisivo. E quindi anche la vittoria agli esteti come Arrigo Sacchi, Cristiano dell'anno, era un esteta del calcio, no?
Sì,
ancora
sì.
Oggi va con stati di terra del calcio, bla bla bla. Poi le partite d'Italia, no? In confronto Cesare Maldini era l'Olanda di Cruyff. Però lui questa cosa l'ha rimossa, sì. L'ha lasciata sugli occhiali probabilmente.
Esatto.
E quindi c'era questo senso di noia. Però in fondo a noi vincere 1-0, te dovessi dire, per noi italiani anche meglio, anzi rubata ancora di più.
Però, non scusa se ti ho interrotto.
No, se vuoi, hai messo un però. Quindi...
Un però che mi permette di introdurre in questo ambiente un po' depressivo che stiamo ricostruendo alcune figure che mettono allegria ancora oggi. No? Io ne cito due. La prima è il carnefice della mia scuola del cuore, vale a dire l'ex colonnello dell'esercito sovietico Igor Salienko, che è il centravanti del, come si chiamava la squadra?
Il
Logroñés in Spagna, è l'attaccante della ex Unione Sovietica, che a un certo punto, senza alcun motivo, fa 5 gol al Camerun. Il Camerun aveva delle sue... noi abbiamo fatto un girone a USA 94, tipicamente, la tipica nevrosi italiana, cioè perdiamo con... All'epoca lo chiamavano Leire, non so perché, con Leire 1-0, con Othon si chiamava, no? Che tira da Belfast, insomma, neanche dall'Irlanda, l'Irlanda del Nord, Paiuca, boh, così, forse salutava qualche parente italo-americano, gol. Con la Norvegia, espulso Paiuca per fallo, Baggio fuori, che dice
questo, ma...
La risolve il nostro idolo Dino Baggio, su cui poi torneremo perché è uno dei protagonisti del libro. Poi la dice: vabbè, poi dice: beh, col Messico vinceremo. No, uno pari, allora arriviamo terzi. In teoria, se arrivi terzo al girone, vai a casa. Ma all'epoca c'era un sistema che forse ha sistematizzato Umberto Eco da quanto era complesso, per cui le terze venivano ripescate. Noi avevamo buone chance. Il rischio era che il Camerun vincesse con la Russia. La Russia era in una fase depressiva ingestibile, avrebbe perso persino con la Ternana, penso. Il Camerun, con poco sforzo, avrebbe... Però il Camerun, che è sempre creativo nelle punizioni di morte, perde 6-1. E Salienko ne fa 5 e quindi diventa capocannoniere insieme a un altro gigante del pensiero occidentale, il pensatore più importante della seconda parte del Novecento, probabilmente, dopo appunto Umberto Eco, vale a dire Hristo Stoichkov. Stoichkov è un gigante, la Bulgaria è fantastica quel periodo, Dickens avrebbe scritto pagine ancora migliori di quelle che ha scritto se avesse potuto vedere quelle facce lì. Primo il compianto Ivanov, che per tutti gli ipocondriaci come me mette sempre un po' d'ansia perché vedi dei problemini seri alla tiroide ogni volta che vedi la foto. Lechkov, che è stato eletto in quanto uno dei
quarto miglior trequartista pelato della storia
del calcio. Esiste una classifica dei trequartisti pelati e Lechkov
lui quarto.
Balakov, che era un untissimo che giocava in Germania, e Stoichkov, che era forte, ha vinto anche il pallone d'oro.
Il 94 vinceva,
esatto,
il pallone d'oro.
E c'è una storiella che abbiamo trovato in vari punti che non ha, come dire, il conforto delle indagini giudiziarie, ma pare che quando Stoichkov giocasse al Barcellona, diciamo così, quando c'era lui, i compagni di squadra catalani portavano a casa l'orologio, il portafoglio, perché c'era una voce, una diceria che diceva che Stoichkov, se lasciava il portafoglio, lo portava a casa, lo portava a fare un giro in Bulgaria. Vero, falso, mai smentita, così. Però noi in questo libro abbiamo cercato, da un lato, di evitare delle denunce penali, perché siamo poveri, quindi se ci denunciano, addio, e due, però, anche di lasciare, no, sognare i lettori e le lettrici con queste leggende metropolitane, così, come dici, scusa? Con queste accuse. Però, vabbè, è una leggenda, per noi è una cosa positiva questa qui.
Cioè, sì, è anche vera.
Pare che sia vero questo.
Altrimenti lo stesso Stoichkov disse di se stesso: se non voi lo riportate questa dichiarazione sua, se non avessi fatto il calciatore sarei stato un criminale. Quindi,
ma è bello che è riuscito a fare entrambe le cose. Comunque non è facile, cioè, fare un mestiere e comunque avere tempo per portare avanti la propria passione.
Come direbbe la Repubblica, ha fatto della sua passione un lavoro.
Esatto,
no?
Esatto.
Sì. Tipo quelli che si licenziano, i manager, per
vanno
portare
a vivere,
le pizze, capito? Sì. Lui così, però comunque sì.
E lui
era un ragazzo di strada. Comunque loro arrivano in semifinale, ecco, è perché sono anche forti in tutto ciò. Questo ci tengo a precisarlo. Forti, a differenza del l'Arabia Saudita, che non era forte come adesso, però non erano male. Avevano questo giocatore Ouayran, che era chiamato il Maradona
che
del golf,
che fece quel gol, sì, incredibile, sì.
Perché là, se eri un numero 10 decente di un paese che era diverso dall'Argentina, eri il Maradona, cioè, quindi
eri sempre Maradona,
sì. Jorge Hagi era il Maradona dei Carpazi, il Maradona del Golfo. Ci sarà stato anche il Maradona del Tufello, non so, il Maradona,
c'era anche ancora
di
il
Novara.
Maradona originale nel 94, sì. Ricordiamo che fece una fine bruttissima.
Fece, sì. Maradona ha fatto tante fini brutte, e quella anche a modo suo, come quasi tutte le brutte fini di Maradona, ha un qualcosa di esilarante, no? Quando la ragazza infermiera lo porta all'antidoping, lui sorride felice come se non sapesse in realtà a cosa stesse andando incontro. Maradona, personaggio veramente al di là del bene e del male, proprio il male lo vede da lontano così come il bene. E praticamente che succede? Ma poi ovviamente la storia di Maradona l'hanno raccontata tutti, non è che arrivo io a raccontarla. Diciamo che nei primi mesi del 94 Maradona non si sa dov'è, l'unica notizia che si ha è che ci sono dei giornalisti che lo tampinano fuori da casa e lui gli spara, né più né meno, e si prende un paio d'anni, non ricordo, qualche mese di galera con la condizionale. Maradona era stranamente grasso all'epoca, però succede che si dice la FIFA in persona, chiamiamola così, fece pressioni per avere Maradona al mondiale americano, perché già, come diceva Elio, fondamentalmente agli americani non interessano i mondiali di calcio, quindi almeno cazzo portiamo Maradona, se no veramente non ci viene nessuno. Allora fece pressione per averlo al mondiale. E diciamo che per rimodellare Maradona in tempi brevi probabilmente si è dovuto ricorrere a qualcosa che andava ben oltre il salto della corda, e quindi arriva tirato come neanche nell'86, fa la prima partita, si mangia la Grecia, bene che la Grecia all'epoca era, diciamo, era l'equivalente economico della Grecia di 15 anni dopo, era una squadra disastrosa, incredibile la sua presenza al mondiale. Lui fa un gol incredibile, esulta davanti alla telecamera mostrando quello sguardo da cane pazzo che aveva Maradona nel 94. Tutti a pensare, Madonna, questa volta è fatta, l'Argentina è la loro. Niente, succede, lo fermano, antidoping, ciao. Bello che lui, appena beccato sul fatto, fa una cosa tipo Berlusconi, dice: giuro sui miei figli che non ho mai fatto una cosa del genere, non sono proprio il tipo. Il giorno dopo, scusate, ho detto, vabbè, ormai t'hanno preso, cioè vai, sta zitto. E, però anche il bello di Maradona, quello che manca seriamente a calcio, un po' di questi personaggi che non hanno filtro. Maradona, il bello e il brutto di Maradona, perché poi Maradona, insomma, la fedina penale parla per lui, ne ha fatte, però è la vera differenza in fondo tra il calcio di allora, poi come se fossero 100 anni fa, del calcio di pochi anni fa
il calcio più moderno, il calcio controllato, il calcio di social network in fondo, è che i social network ha i mille filtri. Lui, i filtri, quelli delle sigarette, cioè nient'altro, cioè lui quello che gli veniva in mente diceva, anche se era una cosa che violava 3-4 tipi diversi di convenzioni sociali, lui la diceva, sbagliata, spesso anche razzista, no? Misogino, di tutti i colori. Però va riconosciuto a Maradona, oltre al fatto di essere un grande talento nella storia del calcio, anche di essere un personaggio che se aveva qualcosa da dire non gliene fregava niente, lo diceva, e a volte aveva anche ragione, che parlare male della FIFA è facile, però adesso raramente lo senti dire, e Maradona non ha mai avuto problemi a farlo.
Sì. Poi la cosa interessante è che nel dramma lui crea questa situazione veramente da dramma, da romanzo russo, in cui giuro sui miei figli, poi scusate, mentre oggi secondo me se fermano Cristiano Ronaldo per doping, lui il giorno dopo apre una linea di prodotti doping, insomma, da vendere
Efedrina 7,
esatto, capito, no? Con lui seminudo, con Efedrina 7, così, cioè, con tutto rispetto, sappiamo ci sono dei fan di CR7 nel pubblico, spero di non aver offeso nessuno, però è, cioè, non è una questione calcistica, è una questione, cioè, uno, come diceva Stefano prima, tutti hanno scritto su Maradona perché tutti vogliono scrivere su Maradona, cioè, scrivere su Ronaldo, non lo so, meno, no, meno accattivante,
sì, sì, era il calcio,
no?
Meno, nel senso, più diverso, poi, cioè, per personaggio letterario, cioè, esatto. Maradona è un personaggio,
poi le cose cambiano, romanzo, non necessariamente, è semplicemente
come lo era anche Baggio, no?
Come che lo era sarà... anche Baggio, sì, no, beh, certo, Baggio meno dal punto di vista del diritto penale, meno interessante,
per fortuna per lui, sì.
Però insomma anche lui è un personaggio sicuramente studiato, studiabile. Poi il problema è che qui parlare di Baggio è come entrare nel Sancta Sanctorum, quindi bisogna sempre andarci piano. E quindi diciamo che Baggio è una brava persona e ci laviamo le mani, non aggiungiamo altro, gli hanno voluto tutti bene, anche noi. Parlarne male vorrebbe dire andare incontro a spiacevoli conseguenze giuridiche. E quindi non incolperemo mai Baggio per quel rigore, non l'abbiamo mai fatto.
No, mai. Però noi
siamo. Però il codino sì.
Il codino è una colpa storica.
Detto, una colpa,
diciamo,
storica, sì. Perché abbiamo parlato di Fiorello. Esatto. Gli anni 90 sono gli anni del codino.
Bisogna essere imparziali nella nostra critica al codino. Esatto. Questo è un libro che critica il codino dall'inizio alla fine.
Come concetto. Sì. Concetto sbagliato.
Un errore di quello. Però noi, questo libro è un libro che secondo noi vale la pena di acquistare. Uno, per aiutarci economicamente, perché detto tra noi non è. Ce la passiamo benissimo. Due, perché noi, questo è il primo libro dei mondiali che non parla solo di Roberto Baggio, ma ha il coraggio di parlare anche di Dino Baggio, no?
Esatto,
perché Dino Baggio, questa storia che si chiamano uguale, se lo scordano. Invece Dino Baggio, uno, ci toglie le castagne dal fuoco segnando in situazioni psicoemotive disastrose 10 contro 11 con la Norvegia, uno. Due, tira quella botta da 30 metri a 400 km orari contro la Spagna, un'altra partita complicata, un po' nervosa. Qualcuno dell'Italia si è un po' innervosito un po' troppo e ha dato, non so se ve lo ricordate, quella gomitata che ha distrutto il setto nasale di Luis Enrique per sempre. Tassotti, ok, che, beh, però era un periodo così, no, così. Dino Baggio, inoltre, secondo noi, questa è una, dimmi se sei d'accordo, però uno dei meriti di Dino Baggio è che uno è un eroe che non si è tirato indietro anche di fronte le situazioni più avverse, tipo l'Ancona di Jardel, perché lui giocava con l'Ancona di Jardel, che è uno dei più grossi drammi calcistici dell'Occidente. Due, Dino Baggio, una volta smesso di giocare, invece di fare le dirette in cui dice che quello non scappava di casa, lui si è ritirato a Tombolo, sbaglio, in Veneto, e le ultime notizie che abbiamo sono due notizie che ci restituiscono la grandezza del personaggio. Uno, è vegano. Due, Dino Baggio ha fatto da comparsa una messa in scena avvenuta a Tombolo della Passione di Cristo.
Quindi, a Tombolo.
A Tombolo. Cioè, quindi mentre Asprilla...
No, ancora di Mel Gibson.
Esatto, mentre Asprilla e Higuita sono dei fan del teatro colombiano, nel senso che lo vanno a vedere, Dino Baggio... oltre è diventato attore in questo caso, sì.
Importante.
Sì, esatto.
Vito, vuoi aggiungere qualcosa sui mondiali 94? Passiamo, cioè, insomma, arriviamo in finale. Cioè...
Bisogna, però una cosa epica va ricordata: il grande sacrificio di Baresi.
Ah, assolutamente.
Un uomo di altri tempi.
Un uomo di altri tempi.
Un generale.
Sicuramente un personaggio che faticherebbe a esistere nel calcio adesso. Ecco, il bello di questo libro che vi invitiamo a comprare per i noti problemi che ha evidenziato il ragazzo qui accanto è anche ogni tanto guardare il lato oscuro della forza e vedere quanto di bello c'è in esso. Tante di queste pagine social, di questi racconti, raccontano sempre, ma anche fuori dal calcio, no? Che se ti ci metti con impegno, come la frase di Ritorno al futuro, poi riesci in qualunque risultato, una cosa del genere. Insomma, che alla fine andrà sempre bene. No, è una grandissima cazzata. Potrebbe andare bene, potrebbe andare molto male. È quello che accade a Baresi, perché Baresi, la seconda partita del mondiale, si rompe il menisco. E nel 94 rompersi il menisco è come perdere una gamba, cioè deve andare a casa. Ma Baresi non ci va, perché Baresi è convinto che l'Italia andrà in finale. Effettivamente ci andiamo. Baresi si fa operare, sta tutto il giorno in piscina, corre, bla bla bla, salti mortali e via dicendo. Torna disponibile, strappa la maglia da titolare, perché Sacchi non poteva lasciare fuori Baresi. Gioca 120 minuti al top contro Romario, che all'epoca probabilmente era il centravanti più forte e quantomeno tra i centravanti mobili il più forte dell'epoca. Si prende la responsabilità Baresi di tirare il primo dei calci di rigore in una finale mondiale, come fece tra l'altro 4 anni prima con l'Argentina. Prende una lunga rincorsa, va col destro, la palla finisce, eravamo a Pasadena, finisce nel New Jersey, perché è anche bello. Questo è il bello di raccontare le storie, è anche raccontare questo tipo di storie. Basta con questa idea che va sempre a finire bene, e questo è il senso del racconto. Anche le storie che vanno a finire male meritano di essere raccontate. Anzi, quelle che vanno a finire male sono quelle che danno più gusto. E ti dovresti dire, a livello personale, ho un legame molto più bello con il mondiale del 94 che non con quello del 2006. Qualche giorno fa c'era lo speciale su Sky degli eroi che fecero l'impresa. Ragazzi, calma, anche meno. Cioè, poi va a vedere gli eroi, vedi Tony Perrotta. No,
Tony è stato un eroe quando si è presentato con quei baffi a Euro 2008.
Quello è una forma di eroismo.
Esatto.
Però, insomma, gli eroi che fecero l'impresa. Abbiamo battuto l'Australia, l'Ucraina, la Germania, che era una squadra terrificante, poi vinto i rigori con la Francia. Ma va bene, io ho fatto 150 anni di danni alla macchina dopo il Mondiale del 2006, quindi ero il primo ad andare in piazza. Però eroi impresa anche meno. Quindi gli eroi falliscono, perdono. Questi sono gli eroi che ci piacciono.
Sì, poi un'altra cosa, no? Noi adesso viviamo in un paese in cui esiste il ministro dell'istruzione e del merito. Secondo noi, se uno si ricordava USA 94, chiamava il ministro dell'istruzione e basta, perché il merito di cosa? Cioè, Baresi è stato, dal punto di vista del merito, un eroe, davvero. È servito a qualcosa? No, ha tirato il rigore, l'ha sbagliato, mentre invece dei nobili scarpari dopo di lui, in situazioni importanti, tireranno dei rigori e faranno vincere l'Italia. Però che non
c'è
voglio fare
Bernardeschi,
esatto, cioè, ci leggiamo nel
centro,
ma è incredibile, non pensavo che a Torino eravate telepatici, insomma, come mai pensavo lo stesso nome, è incredibile. Però si può anche sbagliare dei rigori in modo non eroico, e chi pensi tu?
Pelle,
bravo, grazie.
Anche Pelle e Zaza furono.
Quindi per 50 euro vi leggo anche nel pensiero. Ecco, oltre se volete dopo. Vabbè, comunque passiamo a Francia 98.
Passiamo
perché
a Francia
è un po'
98.
Meno depressivo,
io,
no?
Dico, io ho venduto una coppia di 100 anni di solitudine a Franco Baresi, ma questa è un'altra storia. Poi
che bellezza.
Magari ve la racconto.
Ecco, no. Ecco. A Bernardeschi non penso. No.
Francia 98. Francia 98 è un'Italia politicamente più placida, no? Molto. Molto tranquilla, casini soprattutto in Umbria, ci sono state diverse tragedie del terremoto, quindi voi la raccontate. Politicamente c'è un momento quasi di quiete prima della tempesta degli anni 2001, no, ma ad esempio. E si va ai mondiali di Francia. Io ricordo all'epoca su Tutto Sport, che qui a Torino comprava normalmente Tutto Sport, grandissime polemiche. Baggio del Piero, Baggio sul finale di carriera, ormai in provincia, in Bologna, Brescia, era già Brescia, forse ancora Bologna. però ha segnato 24 gol, insomma sembrava prepararsi per mondiale. Del Piero, astro nascente, che sta facendo molto, e quindi questo grande dualismo, che però c'è Cesare Maldini che sa gestire piuttosto bene, ma inquadriamo un po' questo.
Magari vado io poi. Allora, l'Italia del 98 ha questo governo di centro-sinistra, ok? Che all'epoca era un governo moderato. L'Italia si è spostata così a destra che oggi sembrerebbe, non lo so, le ZL, il comandante Marcos, insomma, così. Però sono tutti abbastanza moderati, no? C'è tutta la Livia Turco, insomma, tutto quel periodo lì, ok? E l'Italia non ha più Arrigo Sacchi, il cristiano dell'anno. Perché? Perché l'Italia comincia questa lunga, bella tradizione di forti prese di posizioni geopolitiche. Oggi noi abbiamo preso questa forte posizione geopolitica di boicottare il mondiale del Qatar. Nel 2018 abbiamo boicottato il mondiale in Russia. Nel 96 decidiamo di regalare un sorriso a una nazione che ha molto sofferto la guerra, la Bosnia, perdendo un'amichevole a Sarajevo. Dopo l'amichevole a Sarajevo vanno da Sacchi e dicono: bel gesto da cristiano dell'anno, forse rivinci cristiano dell'anno 96, però vinci il premio e sonno. E arriva uno dei nostri padri spirituali, uno dei nostri zii spirituali, vale a dire Cesare Maldini. Cesare Maldini è un personaggio strepitoso, uno perché evidentemente a livello di gestione dello spogliatoio è bravo, perché Baggio, che ha questa nomea di essere uno sfascia spogliatoio, in realtà tutte le fonti che abbiamo letto dicono che in realtà il patto per cui se Del Piero sta bene gioca, Baggio lo rispetta e non fa neanche casi, cioè non fa il capopopolo, perché il processo di Biscardi ovviamente impazzisce questa storia, deve giocare Baggio, vanno a dormire ben oltre gli orari in cui le persone dell'età che aveva Biscardi devono andare a dormire per parlare di Baggio, però che sa che ha saputo essere polemico in passato, non lo è, quindi si vede che Cesare Maldini aveva delle skill di gestione dello spogliatoio. Altre skill di Cesare Maldini sono due: uno, il linguaggio, che è un linguaggio veramente da Il nome della rosa, in qualche misura, c'è un mix di dialetti italiano, di cui nessuno capisce granché, però bene così. E poi la tinta.
Certo. Cioè,
noi non dimenticheremo mai la tinta di Cesare Maldini, non tanto perché era tinto, che è quello che problema c'è, ma il colore, la scelta della tinta, anche lì visionaria. Però è un buon allenatore, a quanto pare, nel senso l'Italia, rispetto agli anni tragici precedenti, per esempio, fa un girone rispetto alla storia italiana ragionevole, che pareggia 2-2 col Cile, grazie a Baggio ovviamente, però era un Cile, cioè non era, come direbbero dei noti intellettuali contemporanei, non sono degli scappati di casa, insomma, c'è Zamorano, c'è Sala, è una bella squadra, 2-2, vinciamo ovviamente con chi? Col Cape, una 3-0, figurate. Poi succede questo evento che lui si è ricordato bene del libro Sovrannaturale, un evento che ha inquietato i fisici quantistici dell'epoca, cioè Filippo Inzaghi fa un assist. E Rita Levi Montalcini scrive questa lunga lettera al Presidente della Repubblica dicendo: io ho avuto poche certezze, però dopo questo che ne facciamo, no? La meccanica quantistica ormai è entrata nella vita di tutti i giorni, il gatto di Schrödinger, e poi succede una cosa che a me piace molto, cioè, perché noi, la storia del 2, prima di dare la parola al mio collega, cioè, ovviamente questa è anche la storia delle nevrosi collettive italiane, no? Uno dei classici esempi di nevrosi è il dualismo. Il dualismo che significa? Una situazione che altri paesi gestirebbero razionalmente, tipo se sta meglio gioca uno, se sta meglio gioca l'altro, giocano un po' per uno, in Italia diventa un disastro emotivo in cui o sei per uno, sei per l'altro, o sei per tutte e due, se l'altro che hai mitizzato ti delude, allora passi dall'altra squadra, pazzia del genere, aizzate ovviamente dal processo di Biscardi e cose del genere. E poi la grande nevrosi italiana è la sindrome della magnificazione dell'avversario, no? Cioè, ogni volta che l'Italia gioca contro una squadra, si seleziona un ignaro calciatore della squadra avversaria e questo ignaro calciatore diventa il più forte calciatore di tutti i tempi. Succederà nel 2002 con quel terzino dell'Ecuador, come si chiama? Della Cruz, che era diventato Roberto Carlos. Mi ricordo, mi ero svegliato la mattina, televideo, incubo della Cruz prima d'Italia-Ecuador, e lì, prima d'Italia-Norvegia, gli ottavi di finale, il terrore dei bar italiani, che temono che entra tipo Clint Eastwood negli western con la pistola, è tale Tore Andre Flo. Cioè i giornali smettono di parlare di emergenza climatica, di guerra, di questioni di cronaca politica, tutte le redazioni unite dal terrore di Tore Andre Flo, no? Abbiamo letto un articolo, non mi ricordo, forse il Corriere della Sera, in cui si dice siamo molto preoccupati, questo è altissimo, riuscirà un difensore basso come Cannavaro a gestire Tore Andre Flo, cioè uno dei più forti difensori, no, degli ultimi anni. E questo è divertente, perché poi in realtà Tore Andre Flo non fa, quasi fa gol, però segna poi, però l'Italia giocando all'italiana, cioè male, non facendo entrare Baggio, così infine batte la Norvegia. E sembra che finalmente con Francia 98 siamo diventati una squadra con pregi e difetti, però che sa gestire bene le sue nevrosi. Però anche qui, alla realtà, no? Alla vita, del fatto che tu hai saputo gestire bene le tue nevrosi, non gliene importa niente, e ritorna inesorabile, nonostante i nostri miglioramenti psichici, lo stesso destino. Cioè andiamo ai quarti con la Francia, che succede? Quarti con la Francia, non so.
Io possiamo,
certamente,
anche lei, bello, perché sono belle parole, comprate questo libro, no, veramente, sennò dobbiamo arrivare a Milano Centrale, no, è vero, e
se no ci accompagnate,
se no, se qualcuno ci accompagna, un'auto spaziosa. E ricordo benissimo una cosa del quarto di finale con la Francia, che il rigore di Di Biagio neanche l'ho visto, sono andato via prima, no? Questo lo sbaglia, perché proprio Di Biagio la faccia di quello che sbaglia il rigore, cioè ce l'ha proprio scritto in faccia, diciamo che non ho sbagliato. E andiamo a leggere, se permettete, una piccola pagina che spiega insomma quello che è successo il 3 luglio del 1998, quando Di Biagio, Gigi, si presenta davanti al dischetto della porta ovest dello Stade de France, Parigi. Teoria e pratica del rigore. Secondo una teoria elaborata in fisica e certificata da Stephen Hawking in persona, il rigorista deve prendere una rincorsa di circa 5 passi, formando un arco di 20-30 gradi. Deve mirare a uno dei due angoli in alto della porta, precisamente a 50 cm dall'incrocio dei pali, e scagliare la palla con una velocità di più o meno 100 km orari. Questa è la formula del penalty imparabile. Ma gli economisti non la pensano esattamente come i fisici. Nel loro libro Think Like a Freak, Stephen D. Levitt e Stephen J. Dubner mettono in discussione l'abitudine dei calciatori e i calcoli matematici dietro al rigore perfetto, sfatando il mito del tiro angolato. Il rigore migliore, infatti, sarebbe quello diretto al centro della porta. Tirare al centro darebbe l'81% di possibilità di fare gol. Gigi Di Biagio non è un economista, né tantomeno era un fisico. E quindi, presa una rincorsa di 3 passi, deforma la palla con una scartocciata di collo che la fa infrangere sulla traversa e schizzare a folle velocità in direzione Montmartre. Rispetto ad altri tragici rigoristi della storia contemporanea italiana, da Donadoni, Aldo Serena fino a Baggio Baresi e più giù a ritroso nella scala evolutiva dei primati fino alle mimiche scimmiesche di Zazza e Pellè, Di Biagio, in fin dei conti, non ha nulla da rimproverarsi, né a livello tecnico né a livello concettuale. Giovane emergente nel Foggia di Zeman, cresciuto a Roma, consacratosi a Milano, in breve la trama di un film neorealista, Di Biagio quel 3 luglio vive il dramma della normalità. È un giocatore normale, in gamba, affidabile, che tira il rigore che ti aspetti da un giocatore normale, ossia il tiro del muratore, bomba centrale, vediamo come va. Ma il 3 luglio essere normali non basta. Infatti non sapremo mai se in un altro giorno questa partita sarebbe finita diversamente, perché il 3 luglio, tra parentesi, è lo stesso giorno dell'Italia-Argentina del 90. L'unica cosa certa è che la botta di Luigi Di Biagio si schianta sulla traversa e ritorna indietro oltre il dischetto. Di Biagio rimane buttato a terra con le mani sul volto, in un'immagine che più di ogni altra racchiude il senso del triste ménage à trois tra l'Italia, gli anni 90 e mondiali di calcio. Andiamo a casa e i nostri cugini transalpini, per una volta più italiani di noi, vanno in semifinale.
Bello questo.
Che tristezza, no?
Grazie, grazie Gigi, grazie.
Ma tu mi avevi promesso che leggevi la parte di Pavarotti and Friends, invece leggi queste parti tristi, insomma.
Possiamo leggere anche quella, ma magari un'altra volta.
Sì, un'altra volta. Per il salone del libro, perché è la parte più a livello culturale più importante.
Sì, ci hanno riservato un bellissimo spazio vicino al bagno.
Sì, sì. Noi...
viste le code?
Sono sì, no, beh, visto, beh, poi un attimo.
Il bagno è un altro posto.
Una lunga fila, poi magari si parla, si fa amicizia.
Esatto. Io direi, visto che siamo già più di un'ora di chiacchierata, di vedere se il pubblico vuole, anche perché
certo, credo
che ci siano molti appassionati della pagina, ma magari anche poi una domanda sulla pagina.
Sì, anche lì si può smettere, abbiamo un medico, abbiamo conoscenze che possono... Ecco, come no?
Guarda, ti chiedo solo se puoi avvicinarti così, se ti va.
Nel frattempo aggiornamenti su Francia, Danimarca, sul serio.
Sì?
Bene. Bene. Il mio budget familiare è salvo.
Chi ha segnato?
Bene. Che noia, che fortuna.
No? Scusa.
Quando posso.
Sì, sì, scusa.
Per noi danesi è un brutto colpo. Sì.
No, allora, la prima curiosità è, rivolgo a voi che siete i massimi cultori in area NATO di Baggio, quindi chi meglio di voi. Come mai un giocatore come Baggio, che comunque ha attraversato quasi tutto lo spettro delle principali squadre italiane, Juve, Inter, Milan, non ha polarizzato così tanto le antipatie come magari un Ibrahimovic? Vabbè, ovviamente italiano, legato il suo nome alla nazionale, però qual è la vostra idea riguardo a questo? E poi la seconda è più una curiosità: cosa si nasconde, cosa si cela dietro la vostra passione tricologica? Perché voi parlate sempre di capelli, mancati capelli, codini, acconciatura.
Passiamo alla prima.
Però questo è veramente un pallino che ho da quando vi seguo, dalla prima ora. Quindi. Grazie mille.
La seconda ti ho risposto io, la prima risponde lui.
Io ho un'idea anche sulla seconda. In realtà lui ha risposto così, io invece ho fatto un trapianto di capelli da Cesare Ragazzi, come si chiama? Istituto Elvetico Sanders.
Però ne sta prendo uno Cristiano Ronaldo.
Lo so, però io vado sul sicuro. Ecco, non me la racconta giusta CR7. Ecco. Semmai andrei volentieri da Conte, perché mi è piaciuto più il lavoro che hanno fatto.
Bel lavoro.
Sì.
Bello ispido.
Allora, sulla prima domanda, non so lui che ne pensa, magari anche tu dimmi. Io ho questa interpretazione un po' così, che secondo me Baggio, però penso che c'è un'idea che un po' abbiamo elaborato assieme, però non so se ti ritrovi in questa idea. Baggio è una figura, lo so adesso voi penserete che sono impazzito, che ha un carattere un po' religioso in qualche misura, no? Cioè nel senso, anche nelle sventure, Baggio ha una sorta di aura di sacralità, tra virgolette. È sempre interessante, è sempre magari anche drammatico, c'è sempre una storia in cui culminano le sue sventure, e questo secondo me ha fatto sì che i tifosi italiani hanno perdonato a Baggio delle cose che non perdonerebbero altri giocatori. Cioè, quando c'è una situazione un po' ambivalente, gli italiani, le italiane tendenzialmente danno ragione a Baggio, no? Tutta la famosa Kerel, Baggio spacca gli spogliatoi, alla fine no, è l'allenatore che non lo capisce in qualche misura, no? Hai Baggio, è colpa tua se non lo sai usare bene, no? E c'è anche questa sua grazia, diciamo così, in quello che in un altro giocatore sarebbe un fallimento, che fa sì che Baggio, questa forza anche estetica, però che davvero sembra sempre all'interno di una storia, sono spiegato, no? E in effetti Baggio è anche un giocatore che nei suoi momenti no, che ne so, quando andava a giocare con squadre apparentemente non del livello che ti aspetteresti da un giocatore che ha vinto il pallone d'oro, ha sempre, come dire, è sempre stato protagonista di storie, è sempre stato protagonista di gesti e di atti che sono rimasti nella mente di tutti noi. Cioè, il gol che Baggio fa contro la Juve giocando col Brescia è veramente un capolavoro, ok? Al che arriva il tizio che conta gli expected goals e ti dice: ma guarda, in quella stagione Baggio c'aveva meno expected goals di Oliver Bierhoff. Sì, lo so, però il pallone, come tentiamo di dire onestamente e modestamente in questo libro, speriamo che non diventi mai solo una roba di expected goals. E il motivo per cui secondo me Baggio ha diviso meno dei giocatori che avevano più expected goals, tipo, che ne so, Beto, per esempio, a cui vogliamo pure bene, come sapete voi che seguite la pagina, è che Baggio aveva quest'aura qui, e l'aveva perché era sempre, Cioè, ricordiamo che un giocatore che si è rotto, come si dice noi in dialetto, come un fiasco praticamente a 18 anni. Cioè, è un giocatore che ha sempre avuto questa... è rappresentato proprio questa idea un po' dell'eroe sofferente. Cioè, Baggio, uno, io me lo ricordo sempre sofferente Baggio, non me lo ricordo mai Baggio al top. Ricordo sempre Baggio e dicono Baggio in dubbio. Cioè, io non mi ricordo nessun pre-partita in cui Baggio non era in dubbio, capito? Quindi anche il fatto che ci fosse sempre il dubbio rispetto a Baggio l'ha reso più interessante di giocatori che fanno tanti expected goals. No, tu che ne pensi? D'accordo?
Sei stato bravissimo.
Grazie, mi hai istruito bene. In treno mi ha chiesto di ripetere questa cosa qui più volte e alla fine è riuscito.
È andata bene, dai.
Grazie. Non
pensate che ci siano delle figure in certi ambiti che sono veramente, come si può dire, iconiche. Quando uno pensa alla pittura gli viene in mente Van Gogh, anche se non sa nulla di pittura. E probabilmente col calcio è la stessa cosa. Anche chi non capisce tanto di calcio ha in mente Baggio come esempio perfetto di calciatore talentuoso, fantasioso. E questa cosa fa tanto presa, secondo me, sulle persone.
E poi perché Baggio è il giocatore della nazionale. Cioè Baggio è il giocatore dell'Italia e tanti altri non hanno avuto questo privilegio, questo onere, questo onore. Comunque è vero che chi non capisce nulla di pittura pensa a Van Gogh, non sono l'esempio. ci sono delle foto mie con i capelli, domanda numero due, vecchie, però ci sono, le conservo gelosamente. E su Baggio non c'è altro da dire se non che è giusto quello che è stato detto. È normale che una figura come Del Piero, come Totti, polarizzi simpatie e antipatie. Del Piero è il 10 della Juve. Insomma, l'Italia si divide in Juve e no Juve. Totti è il 10 della Roma. Già a casa sua si divide, insomma. Chi prende gli orologi, chi prende... No. E Baggio ha attraversato, diciamo che Baggio un po' per certi versi attraversa le varie repubbliche del pallone: la prima repubblica Juve, Milan e Inter, la seconda repubblica il Bologna e il Brescia, e l'attraversa sempre da uomo contro. Baggio è l'uomo contro, litiga con Olivieri, litiga con Lippi, litiga con se stesso, con Sacchi, con tutti. Poi però l'eroe popolare, che è Carletto Mazzone, l'eroe popolare per eccellenza, trova questo quasi insano connubio che porta Baggio, che ormai negli ultimi due anni era un personaggio da Madame Tussaud, totalmente immobile, cioè, nonostante riesce a superare 200 gol in Serie A da zoppo, cioè fa delle robe che probabilmente non saranno più ripetibili, perché adesso il calcio devi correre, cioè adesso Baggio probabilmente si troverebbe in difficoltà. Il bello di Baggio è quello che è stato irripetibile di Baggio è che poi la stessa cosa in piccolo di Diego Armando Maradona, che Baggio era l'uomo contro, e adesso uomini contro non esistono. Cioè, magari contro ragione, qui potrei fare dei nomi che però a Torino è meglio non fare. E ci sono uomini contro il senso, ma uomini contro come Baggio non ce ne saranno più. E questo un po' intristisce. Poi pensi a Bernardeschi e ti intristisce ancora di più.
Però al matrimonio, come era vestito Bernardeschi al matrimonio, è stato molto contro.
È stato molto contro. Immaginiamo Bernardeschi, così facciamo. Bene. È andato là al matrimonio.
Però sta facendo un ottimo inviato. Però ho notato adesso, durante il mondiale, lui è inviato da Torino. Quindi forse
qui, forse
viene
qui
qua
dietro,
e ci carica dei botte. Perché
farebbe bene. Così, no, ragazzo magnifico, sicuramente. Però. No, sì.
Cristiano dell'anno, purtroppo non esiste più il premio Cristiano dell'anno, sennò
ma lui sarebbe Cristiano del decennio.
Esatto.
E andiamo, vabbè, punto.
Altre domande?
Prego.
Accidenti.
Buonasera. Buonasera. Allora, io ero molto curioso di sapere come nasce un post della Ragione di Stato. E vi spiego anche perché sono molto curioso. Perché ormai da quando seguo la pagina è scattato un meccanismo nella mia testa per cui se vedo un giocatore, un episodio particolare in campo, mi aspetto di trovarlo poi sulla pagina. Ed è successo l'altra sera guardando Francia-Australia, che ho guardato integralmente, quindi questo vi fa capire quanto sia vuota la mia vita. E quando è entrato Jackson Irving ho detto... io questo lo troverò sulla Ragione di Stato alla fine della partita, e c'era una menzione a lui, quindi sono un po' curioso di sapere un po' la genesi della nascita dei, dei post.
Grazie. Se voglio dare una risposta particolare, tu generale, perché tu sei la massima, lui fa molti più post di me, ha molto più merito di me sul successo della pagina, bisogna dirlo. Però Irving l'ho visto io e perché? Perché siamo buon gustai, quando vedi uno che entra con quei baffi così, al di fuori di ogni narrativa non c'entrava niente, però una menzione se la meritava, insomma, ecco. Noi abbiamo delle perversioni, l'avete capito, per i capelli, ma per i baffi ancora peggio, no? Quindi, però in generale farei parlare a lui perché è un po' il, ecco, il
esteta.
Sì, no, è il primo ministro, è il Giuseppe Conte della ragione di Stato, se permette. Io mi reputo di più, non so, il non Rocco Casalino, no, perché,
Mattarella,
per carità, insomma.
Mattarella.
Di Maio, Di Maio meno
inviato.
Meno inviato nel Golfo. Scusa, vai.
Parlavamo ieri, ci hanno chiamato sulla radio questi giovani universitari a chiederci, ci hanno fatto la stessa domanda e gli ho risposto così, non so se, io non sono un gran fan, però ricordo la scena di South Park dove spiegano come fanno gli episodi Griffin, sono i lamantini che prendono le cose, esce un episodio di Griffin, è uguale. Cioè, mentre, diciamo così, adesso non vuole essere offensivo nei confronti di nessuno, assolutamente, sono tutte brave persone, però l'idea che uno si metta a fare questa roba qua, cioè scrivere di calcio su internet, come fanno tanti, vedi una partita, scrivi ha vinto la Francia 2-1, grazie, l'ho visto. Nel senso, oppure Cristiano Ronaldo ha fatto 5 il record. Sì, va bene, me l'ha detto Alberto Di Medio. Quando uno vuole. Adesso è anche una cosa seria, per quanto noi non siamo seri. Quando uno vuole scrivere, quando uno si vuole esprimere, vuole liberare qualcosa, vuole aggiungere un di più a un qualcosa. E a volte, quando non si hanno le competenze. Faccio un esempio, L'ultimo uomo e i ragazzi L'ultimo uomo fanno delle bellissime analisi calcistiche e non solo, anche di altri sport, dettagliate, approfondite da persone competenti. Noi non siamo questi e non ne abbiamo le possibilità, quindi non avrebbe senso né scrivere la Francia ha vinto 2-1, ha fatto doppietta Mbappé, forte, grande, neanche a dire abbiamo la Francia in fase di non possesso di schiera con una difesa a 3, poi magari Koundé sale sulla destra, libera lo spazio per Rabiot, no, quindi cerchiamo di fare una via di mezzo che, come spiegavo prima, fare una rapida associazione di idee, prendere le 2-3 immagini che possono essere più significative, scrivere e vedi quello che succede. In fondo è una roba fatta gratuitamente. Quindi, insomma, se piace bene, se non piace la vita va avanti. E...
però sappiamo che alcune cose funzionano tendenzialmente bene, tipo i baffi. No?
Tipo i baffi.
Se siamo in difficoltà ci aggrappiamo ai baffi.
Anche il mallet funzionava molto, soprattutto negli anni 90. Esatto. Era...
però l'hanno abolito. Dopo che hanno abolito la povertà, hanno abolito il mallet.
Ah, in Qatar poi non mallet no. No.
C'è
tagliato la gente, la testa direttamente. Il mallet non si...
no cappelli arcobaleno e no mallet.
No birra, no prosciutto, no.
Sul no mallet forse potrei.
Si può trattare. Vediamo Di Maio.
È possibile
quello che
una negoziazione col
no
mallet. Vediamo Di Maio.
Vediamo il nostro inviato nel Golfo che porta. Che...
vediamo Stramaccioni quello che può forse fare. Sì. Basta, tanto.
Ok, buonasera a voi, buonasera a tutti. Volevo chiedere se intercorre, abbiamo già parlato di Baggio ampiamente, ma se in qualche modo c'è un legame, dato che anche la vostra foto della pagina del profilo, tra Andreotti e Baggio, e cosa lega questi due personaggi? L'unico collegamento che potevo riuscire a fare è che rappresentassero un po' lo yin e lo yang calcisticamente e politicamente della storia italiana, ecco, della politica da una parte.
Forse, allora, io penso che il legame principale tra Baggio e Andreotti sono i nostri disturbi psichici, no? Che sono proprio l'origine della pagina. Cioè, che c'entra Baggio? Niente, no? Però, fine, perché no? Vabbè, questa è la risposta più autobiografica. Tutte e due condensano un certo senso, diciamo prima, di istituzionalità un po' vintage, no? Cioè, perché tutti e due sono stati rappresentanti delle istituzioni. Come diceva lui, Baggio alla fine non è che ce lo ricordiamo con la Juve, il Bre, sì, però era della nazionale. Questa è la razionalizzazione. Alla base c'è un delirio, abbiamo un nostro amico a cui abbiamo chiesto un logo e lui, che conosce bene, sa i disturbi insomma, che ci portano fino a qui, ha detto forse a loro piace Andreotti come Baggio. Noi abbiamo visto e con dietro lo scudo crociato abbiamo detto perché no? No, alla fine mi dispiace, è una risposta deludente, però se non si va nel piano patologico, che forse è quello interessante, non so, tu hai qualcosa da aggiungere su questa condensazione, come la chiamerebbe Freud,
tra le ginocchia, direi, così a occhio e croce,
le ginocchia, sì, non so. La sofferenza, no, forse.
Sofferenza, forse anche il voto, probabilmente Baggio ce lo vedo un po', no?
Se va bene.
Se va bene. Sì, però il senso è quello, insomma, diciamo, il simbolo del calcio, il simbolo della politica, ma insomma, non è che Baggio non ha condanne, Cassazione, credo. So, se la caccia in Argentina diventerà reato, probabilmente sarà il Messina denaro dell'Argentina. Baggio fa le anatre, come avete visto nello speciale di Cattelan. Quello ancora non è reato, in Qatar lo è, giustamente. Se dovesse diventare reato anche quello, Baggio finirà il resto dei suoi giorni in gabbia. Per il resto è come ha detto lui, sì, è una sorta, come in parte dicevo prima, Baggio in fondo rappresenta la prima repubblica del calcio, per come la vedo io, quella che, insomma, se la prima repubblica finisce nel 94, la prima repubblica del pallone finisce nel 2006, e Baggio è forse il simbolo, proprio per essere così trasversale, per aver attraversato così tante stagioni, è un po' l'esempio della prima repubblica riportata al calcio, ecco. Poi diciamo che questo tizio, questo nostro amico, ci ha fatto il logo perché noi a disegnare siamo incapaci.
Sì, noi facciamo due sezioni parallele alle superiori, no? Avevamo lo stesso professore di educazione artistica e quando il professore di educazione artistica voleva far ridere quelli dell'altra classe, alla sua classe mostrava i miei disegni, no? e alla mia i suoi, quindi noi siamo uniti anche da l'infelicità artistica, ecco,
è vero, comunque
diciamo
è successo veramente.
I nostri compagni di classe quando pensano alla pittura, ecco, pensano a Van Gogh, non a noi, diciamo, ecco. Quindi facciamo, c'era un'altra domanda forse? Sì.
No.
Messico, Argentina, peggio. Altre grosse somme su, ecco, su De Paul, primo marcatore. Prego.
Buonasera. Non volevo chiedervi se, al di là di alcuni personaggi che funzionano, verbo bruttissimo, di più nei post, vi siete affezionati a qualcuno in particolare? Perché Alberto Rimedio, Allegri, o l'Europa League in generale, quindi Beto.
Grazie. Andiamo uno per uno. Vuoi andare prima tu? Io devo dire una cosa, ok, che un po' politica li ancora, ma chi se ne importa, tanto adesso c'è la Meloni al governo, non aperto, capirai. Io ammetto che sto sviluppando una passione un po' compulsiva per Stramaccioni, cioè il fatto che Stramaccioni è diventato una persona rilevante non solo a livello calcistico ma a livello geopolitico, cioè il fatto che ci sono le rivolte in Iran e non chiamano i giornalisti e telefonano a Stramaccioni, per me che sono molto appassionato anche della politica a livello estetico e dopo tutti questi anni che il calcio lo seguono gli stupidi, chi segue il calcio è stupido, la vendetta qual è? Le rivolte in Iran, salve, chiediamo a Stramaccioni cosa ne pensa, e lui in tutto ciò, scusate ma questa ce l'ho carica, dice anche delle cose più intelligenti del 90% dei giornalisti. Cioè, se voi vedete Porta a Porta, quando parlano dell'Iran, sono ovviamente tutti maschi che non sanno niente, tipo come si chiama quello là, quello vestito dal dottore dei Twin Peaks, Rampini, no? Sì. Quello vestito come il dottor Jacobi, che ogni volta che succede, che ha a che fare col mondo
in generale,
dalla Cina al Vaticano a San Marino, chiamano lui che imperterrito ruba le cose, perché questo è vero, a differenza di Stoichkov, provato da altri libri, e sta lì tutto impettito, così è. Stramaccioni io l'ascolto più volentieri di Rampini per due motivi: uno, perché mi sta simpatico; due, perché perlomeno è stato in Iran. Però il fatto che lui sia un'autorità e che appena vince una squadra di vaga, che viene da un paese di vaga professione musulmana sciita sunnita, nessuno gliene frega niente, tutti pensano a Stramaccioni. Quindi Marocco, Tunisia, Qatar, Iran, Iraq, Qatar, Arabia Saudita, appena vince una squadra di vaga maggioranza musulmana, tutta l'Italia pensa a Stramaccioni. Questa è una cosa bellissima, è una grande rivincita di noi malati e malate del pallone su chi ha detto che non c'entra niente con la cultura, e quindi la mia risposta è Stramaccioni. Andrea Stramaccioni, no, ci tengo a dire, non per prenderlo in giro, ma perché bene così.
Non c'è altro da aggiungere.
Vabbè, non, tu non hai una tua perversione proprio.
Ma, diverse. Per Stramaccioni sicuramente, io credo. Che nel giro di pochi mesi deciderà anche il prezzo del petrolio, Stramaccioni. Chiamerà l'OPEC, vedrà la chiamata OPEC. Stramaccioni, che facciamo?
Anzi, l'OPEC vedrà la chiamata Stramaccioni.
Oddio, $90 al barile. E poi credo che i personaggi, boh, in sé basta crearli. Cioè, Beto è un personaggio che si presenta da solo, cioè dinoccolato, simpatico comunque. Sempre per tornare anche al fatto che, cioè, che vuoi raccontare di Cristiano Ronaldo, che è un personaggio irrappresentabile. Cioè, adesso non per forza, perché uno deve sempre parlare di lui, però siamo a Torino, tanto bene. Che vuoi dire? Poi sicuramente nel privato sono una persona piena,
deliziosa,
piena di spunti interessanti, però, cioè, no, come si spiega, ecco, entrare, trovare un pertugio dove infilarti Cristiano Ronaldo è difficile. Mentre Stramaccioni sì, mentre Allegri sì. Allegri è un personaggio che nel bene e nel male si vende bene, quella faccia, i meme, le conferenze stampa, il modo di intendere il calcio, a volte drammatico, a volte no, comunque un modo tutto suo, lo rende interessante, o come poteva essere, come era all'inizio magari un Malesani. Poi si è, purtroppo Malesani è stato in parte vittima di se stesso, in parte vittima di altri vizi. E però ecco, poi è anche vero che tante volte, come insegnava qualcuno più bravo di noi, ripetere le cose, no? Tante volte, a volte crea il mito, quindi con Cristiano Ronaldo non funziona. Però anche parlare di Stramaccioni 100 volte, alla fine si crea il personaggio. Noi in questo siamo stati pionieri, mi sento di dire,
sì,
che
diciamo,
tanti altri non hanno capito le potenzialità del personaggio e si limitavano a criticare il mondiale in Qatar, mentre noi dal nostro piccolo anfratto, vedendo Qatar-Ecuador, vedere la figura di Stramaccioni che in Italia non si vedeva da anni, che era un personaggio ormai caduto nel mito, metà tra Mina, Buscetta, questi personaggi, ma dove sono?
L'Ayatollah Khomeini, quando c'erano Khomeini, le rivolte di piazza, cioè, pro Stramaccioni.
Si è sentito parlare di Messia Denaro, Stramaccioni, dove sono? Dove stanno?
Esatto, Carmen San Diego.
Carmen San Diego, e vedere Stramaccioni vivo, anche bello gonfio. Comunque si era già capito che lì nasce il personaggio. Poi l'hanno messo pure a fare le telecronache, come ha scritto uno su Twitter. La cosa che ha fatto molto ridere, Stramaccioni sembra, c'era scritto, per chi è vissuto a Roma, Stramaccioni sembra l'amico che guarda le partite di Pro Evolution nel 2003 e le commenta da dietro. Stramaccioni sembra uguale, cioè quello stesso entusiasmo, quello stesso modo di gridare, che poi bravi, cioè, ovviamente ha allenato, insomma, alti livelli, ha allenato, certo, un paese calcisticamente voluto come l'Iran, però bravo, lo fa. E oggettivamente bravo, non si crede chissà chi come qualche altro suo collega più in carne, con più barba, con più presenze su internet, però è una persona modesta, onesta, e ha una passione trascinante, insomma, che comunque riesce a contenere e non renderla, come si può dire, esagerata.
E comunque, in chiusura sul te, perché sennò stiamo parlando di 50 minuti a Stramaccioni, che merita, cioè, meriterebbe un libro, chissà, ma noi che passiamo un po' a volte per essere una pagina cinica, apolitica, no?
Amorale,
tutto che comincia con la A, ok? Umorale, pure così, invece in realtà ogni tanto qualche obiettivo politico ce l'abbiamo e lo portiamo avanti. Noi speriamo con i nostri postos, no? Non impegnati così, di far sì che nel Golfo invece di Gino Di Maio vada Stramaccioni. Ecco questo. Pagare almeno conosce gli usi e le culture. È stato lì perlomeno. Di Maio non lo so, è stato lì. Non lo so.
Forse
sì. Ecco, quindi ecco questo per dire che anche noi non siamo disimpegnati a livello politico. Abbiamo le nostre battaglie. Ecco questo. E vogliamo che siano rispettate. No, così dal nulla. Aggressività gratuita.
Va bene.
Non so, c'è qualche domanda ancora del pubblico?
Se no, li lasciamo a Messico Argentina. Ci lasciamo tutti a Messico Argentina. E per il firmacopie, sì, se volete. Grazie alla Ragioneria di
grazie
Stato.
A voi.
Grazie, grazie a voi.
Grazie. Quando abbiamo saputo il podcast, abbiamo fatto 2 settimane di lezione di dizione. Come avete servito, non è servito a niente. Però grazie lo stesso. Grazie. Semmai lo correggerei in fase di editing, tipo letti, capito così. Grazie.
Podcast Don Tell è un progetto di Vito Ferro a cura di Trama.